nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con noi. Ci uniamo in modo particolare in nome delle nostre fratelli e sorelle, ormai in giornata, alla Chiesa di Gerusalemme, nella Cisgiordania, in Giordania c'erano questa festa, questa memoria come grande festa, solennità. È un'occasione anche per noi per pregare tutta quella Chiesa e per quel paese.
Dal libro del profeta Geremia, dal capitolo primo, dal versetto 17 al versetto 19. Tu, dunque, stringi la veste di piano, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco. Il processo è del secolo dal 17 al 29. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva a Erode: di lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Gallia. Entrata la figlia della stessa Erode, danzò e piacque a Erode e al commensale. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi, io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, forse anche la metà del mio figlio. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei compensati, non volle opporlo. Subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo deportò in prigione e ne portò la testa sul vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero e presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo. Cristo.
Su questa memoria, sulla figura del Battista, in modo particolare sulla sua fine, raccontando miracolo, pur sapendo anche una fonte che va la ripresa, ecco una parola.
Questo racconto, questo fatto molto più dettagliato di quello raccontato nel Vangelo di Matteo, può essere confrontato con quello dello storico presente Fabio, secondo il quale Erode antico fece scomparire Giovanni imprigionandolo nella fortezza di Macerote per motivi politici. E anche la causa di una sconfitta subita da parte del re dei Nabatei, la cui figlia Erode aveva rinviato per sposare Teodosia. La sconfitta subita dai Nabatei era ritenuta un castigo di Dio per l'assassino di Giovanni Battista, secondo il commentatore. E il racconto di Marco, con un segno di contrasto questa versione dei capitoli resta imprecisa nei dettagli, ma un spiccato interesse contiene uno spiccato interesse delle persone. È l'unico racconto di Marco che non ha per protagonista Gesù, seppure questo non è estraneo al piano di Dio. Con l'arrivo di Giovanni si riteneva che si fosse anche avverato al ritorno di Elia quale precursore del Messia, e la custode raffigurava naturalmente quella di Gesù. Questo episodio appare netto il contrasto tra due diverse posizioni della vita e quanto il martire prende sul serio il suo compito profetico.
Io continuando proprio attento su cose di cui non sono esperta, e però nella versione di Marco, quando dopo la rassicurazione i discepoli fanno a Gesù la domanda di vita, sua via, Gesù risponde in questo modo. Capitolo 9, versetto 12. Perché gli scrivi dicono prima della venuta? Gesù rispose loro: sì, prima che venga ristabilisce ogni cosa. Ma come sta scritto? Adesso la punteggiatura che la vedo come la intendo io quando rispondo alla versione della cena. Ma come sta scritto del figlio dell'uomo che deve soffrire molto per essere disprezzato? Io vi dico che lì è già morto, hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui, no? Come ho detto in altro modo, cioè come sta scritto di dire, come Giovanni Battista è già venuto. Hanno fatto di lui quello che hanno voluto, così sarà il figlio dell'uomo, forse per me forse la verità non si è fatto così. Comunque io volevo solo dire questo, che mi chiedo se nella vicenda di Gesù, nella sua vicenda diciamo ulteriore, se questo si può dire con timore, ecco ciò che accade all'artista sia per lui sempre più sicura di quello che sarà il suo destino, perché Marco lì anche l'inizio del ministero alla resta di Giovanni, e dice dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si ricorda quale la Galilea e il grande Vangelo di Dio. Non mi sono sempre chiesto se Gesù come segnale per raccogliere il testimone, forse è un segnale per tutti la fine del precursore, dare inizio alla fine del regno. Comunque, insomma, questa morte del precursore è stato precursore a un mio denunzio, nel senso che anche nel denunzio di Giovanni ha predicato che sarebbe venuto il Cristo a liberare tutti. E credo che Gesù fosse un segno che profezia della sua propria passione. Viaggio del mondo e così sarà perfetto, hanno fatto di più quello che hanno voluto e così sarà perfetto. Allora, noi siamo partiti
dal pranzo, da cena, che lei aveva offerto a Gesù dopo aver incontrato Gesù e i suoi discepoli, chiamando anche i suoi gli altri amici pubblicani, quindi per tutti. Partendo da questo pranzo così semplice, si suppone semplice, arriviamo a questo banchetto, dove sono ritornata al quale si trovano potenti. Ed è qui il ruolo del profeta per eccellenza, il mio ruolo del profeta, in questo caso non del tantissimo come non del profeta, perché abbiamo poi anche delle tradizioni di noi e di altri presidenti per il nostro ruolo del profeta, è come sicuramente non di lusingare, di allinearsi, e quello che per eccellenza si opporrà, metterà in evidenza le crepe del potere, i difetti del governo, ed è questo che mi fa da parte questo un senso sofferente, e dall'altra la casa del Battista a chiedere quello che stiamo dicendo, e cioè che c'è relativamente potente, ovviamente, all'interno di una dimensione romana, che seppur attratto, attirato dal Battista, ha degli incontri, si capisce, di modo superstizioso, no, non lo so, potrebbe, che però cede tutto questo potere a una povera giovane fanciulla, come nel testo di scrittura, il termine usato di fanciulla, è impressionante per me questo passaggio del potere, diciamo, a quella fanciulla che verrà corrotta, e il modo in cui si passano poi la cesta con la testa del Battista da uno all'altro a sigillare questa alleanza, diciamo, nefasta tra tre persone e una giovane fanciulla.
Dico una cosa che è un po' fuori, ma non si posso aspettare a dirla. Però mi è venuta in mente leggendo Erode che viva Giovanni, sapendo l'uomo giusto e santo, mi sono venuti in mente i discorsi di ieri sui testimoni, e i testimoni che storicamente sono vissuti con Gesù, Paolo che è un testimone diverso per illuminazione, così, e mi è venuto in mente che Giovanni Battista è il testimone per eccellenza. Quando abbiamo letto il prologo di Giovanni, ai versetti 8 e 15, si ripete dove egli doveva dare testimonianza alla luce e Giovanni dà testimonianza. E abbiamo detto quando ci facevamo i piselli che abbiamo riflettuto su questo fatto, dicendo che il testimone per eccellenza, un testimone che già dal verbo materno, se si guarda il Vangelo di Luca, è testimone quando Maria e Elisabetta si incontrano, e nel Cantico di Zaccaria si dice tu sarai profeta dell'Altissimo. Ecco, una riflessione extra.
Dico solo una parola, che di Giovanni Battista muore.
dice a te non ti è lecito, non ti è lecito, e quindi c'è un tradimento della fedeltà del patto iniziale. Quindi Giovanni in questo momento qui non muore per difendere Gesù, ma muore per difendere il comandamento del Signore, che già è in Esodo 20, Levitico. Niente così di fama, un'illusione, perché poi con tutta, con questo racconto, dove ci sono dei particolari, ma molto conciso, raccapricciante, cioè, mette proprio smaschera la cattiveria dell'uomo che continua fino ad oggi. Quanti casi ci sono oggi, se si dovessero adulterare gli adulteri oggi, non so, ci sarà, insomma, comunque Giovanni dà la vita per questo, ed è appunto simile a Gesù, cioè la più grande testimonianza.
Sì, mi sembra che quello che diceva Gesù adesso si può collegare con l'introduzione che ha fatto Andrea molto bene, cioè mostrando che c'è una connessione, c'è un contesto che si può ricavare dal racconto che troviamo in Giuseppe Flavio sulla fine del Battista, sui motivi del suo imprigionamento e quello che dice qui in Marco. Adesso ci emergono due, Marco così ha detto, emergono due interessi un po' diversi, ma quello politico e quello religioso, ma è evidente che i due interessi sono strettamente connessi, non sono controllati. Questo è anche facilmente immaginabile, anche senza troppe notizie, no? Perché la critica ha un potente, soprattutto quando è fatta, anzi in particolare quando è fatta da una persona ritenuta un profeta, che ha un grande influsso sulla gente, è una critica al potere. Il motivo quindi di questa critica può essere diverso, può essere anche religioso per il Battista, ma le due cose non sono disgiungibili facilmente, una critica sempre al potere ed è una critica pericolosa perché toglie autorità, è una critica, quindi è facile immaginare che le due versioni sono convergenti. Ecco. Ma io sono interessato, anche se non ho un pensiero formato, dall'inizio Marco sembra più interessato al racconto perché è molto lungo ed è dettagliato, qualcosa che abbiamo già detto. L'inizio, i primi versetti 14, 15 sono molto, 15, 16 sono molto interessanti, anche tenendo conto dell'intervento di Sara che ha richiamato il capitolo 9, dal versetto 9 al 13, perché qui il concetto principale è la risurrezione dai morti, non in tutte le espressioni è che forse si intende la stessa cosa, cosa vuol dire la risurrezione dai morti, è molto facile qui che voglia dire la risuscitazione nel caso del Battista. Cioè che tornato non è la risurrezione finale, è la risurrezione, è un ritorno, diciamo, all'attività. Però è interessante la motivazione, è per questo che Gesù fa dei miracoli, perché è il Battista ritornato in vita e perciò le potenze, sembra, le energie divine operano. Uno che torna dai morti è diverso, perché oltretutto è garantito in un modo straordinario, uno torna dai morti. potente per garantire la sua parola. Il Battista era ritenuto un grande profeta, era estremamente stimato, lo sappiamo anche in altre fonti, però non ha fatto miracoli. Gesù invece, che è interessante, acquista fama perché fa miracoli, diversi tipi di miracoli, guarigioni, caccia demoni, comunque è un papatullo, ha un'attività. Quindi questo colpisce, e questo è il motivo per cui si dice che nell'introduzione, secondo alcuni, e anche probabilmente qui, almeno secondo Marco, anche Erode la pensava così, questo personaggio che è Gesù fa miracoli perché è il Battista tornato in vita. Io penso che qui si intenda effettivamente un Battista tornato in vita, sotto altra forma, non con la stessa faccia, ma è sempre un Battista, cosa molto singolare. Altre volte, qui si fa riferimento anche a Elia, per esempio, o alcuni pensano che sia Elia, e questo è interessante, perché nel testo di Malachia è probabile, è possibile che si intenda che effettivamente torna Elia per lui personalmente. Non è così chiaro che deve essere un altro, ma al contrario mi sembra. Manderò Elia, è la promessa di Dio che prima della fine, cioè prima del giudizio, molto severo il giudizio di Dio, ci sarà la possibilità di convertirsi, e Dio verrà in soccorso, manderà Elia per convertire, in modo che non dovere lui condannare. Quindi e preparerà un popolo disposto, quindi là sembra che sia proprio lì a lui personalmente, il grande profeta. Invece troviamo qui nel Nuovo Testamento e anche nel testo citato da chi guarda il passato prima, capitolo 9, versetti 9 e 13, troviamo un'interpretazione diversa di quella di Malachia. Si dice che Gesù qui sostiene che Malachia, che Elia è Giovanni, e sono due cose diverse. Elia, quello che penso che voglia dire Giovanni, si deve intendere la promessa di Dio del profeta Malachia in un altro modo. Non è che Elia torna personalmente, torna uno come Elia, uno che incarna la missione di Elia, che è il Battista, qui mi sembra sia interpretato chiaramente così. Ed è interessante anche il legame con la risurrezione dei morti. Nel testo poi in cui dice arriveremo, avremo la possibilità di tornarci su, di riflettere di nuovo dopo la trasfigurazione. Ma lì il problema che viene discusso è la base della frase di Gesù: non dite niente a nessuno di ciò che avete visto, fino a che il figlio dell'uomo non risorga. Questo è strano per i discepoli. E dicono, ma i farisei, cioè i dottori della legge, dicono che prima deve venire Elia. Ora il punto qui è capire prima di che cosa. Questo è l'interpretazione, dipende da questo essenzialmente, e molto probabilmente prima vuol dire prima della risurrezione dei morti, cioè condivide che ci sarà una risurrezione dei morti. Prima della risurrezione dei morti deve venire via il figlio dell'uomo, e che il figlio dell'uomo risorga, non devo dire nulla, è molto strano, no? Cioè l'idea che il figlio dell'uomo risorga dai morti prima della risurrezione dei morti, questo è il problema, mi pare. Quindi allora Gesù risponde, ma insomma, una cosa molto interessante, Gesù risponde, però è scritto, e lì è già venuto, è scritto che il figlio dell'uomo deve partire. E la cosa che mi attira in questa festa è effettivamente il versetto 13. Ma io vi dico che Elia è venuto. E hanno fatto di lui quello che hanno voluto, e la cosa più interessante è come sta scritto di lui, cioè del Battista. Anche Gesù dice nelle scritture, si prevede la passione, la morte di questo Elia che è il Battista. Dove è scritto? Questo è interessante andare a vedere dove è scritto, secondo dove si può ricavare questo, cioè che quell'Elia che deve venire nelle scritture si prevede che debba morire, debba partire e morire.